Fratelli e sorelle carissimi, ben ritrovati. Scusate intanto il tono della voce, ma sono un po' raffreddato. Ringraziamo sempre il Signore per il dono che ci fa di essere riuniti nel Suo nome e per come parlerà ai nostri cuori attraverso la Sua parola. In Matteo 28, 16, 20 si legge: Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Il brano che oggi il Signore ci propone è la parte conclusiva del Vangelo di Matteo e lo si può dividere in tre parti. Nella prima abbiamo i discepoli che, dopo aver appreso dalle donne che Gesù era risorto, vanno alla ricerca di Gesù. Lo vedono, si prostrano, dubitano. Nella seconda abbiamo Gesù che dà mandato ai discepoli di fare discepoli. Scusate il gioco di parole. Nella terza, Gesù garantisce nella missione la sua costante presenza. Partiamo dalla prima parte. Andarono in Galilea. Quindi gli undici si mettono in cammino, si mettono in movimento. Per incontrare chi? Per incontrare Gesù. Il cammino dei discepoli non è senza meta, non è un camminare a zonzo, non è un seguire il primo che passa. Il loro cammino è finalizzato ad un incontro, è finalizzato ad incontrare Gesù. Quando lo videro, non è un cammino distratto, è un cammino attento che va alla ricerca del volto di Cristo. Vedere nel linguaggio biblico vuol dire incontrare, incontrare una persona, incontrare Gesù. Si prostrarono. Trovato Gesù, cosa fanno? Si prostrano dinanzi a lui e lo adorano. È la preghiera che diventa preghiera. La preghiera è tale solo se mi conduce ad un incontro con Cristo. La preghiera è tale se mi porta ad una relazione con Gesù. La preghiera è relazione. Se non lo è, non è preghiera. È aprire e chiudere le labbra. È recitare formule sterili. Essi però dubitarono. Fino a qua, tutto sommato, i discepoli se l'erano cavata abbastanza bene, ma poi, come al solito, rovinano tutto, mostrando tutta la loro fragilità e la loro debolezza umana. Pensate, dopo aver saputo della morte e risurrezione di Gesù, dopo averlo visto e dopo averlo adorato, cosa fanno? Dubitano. Incredibile. Nella seconda parte del brano vediamo come Gesù, per togliere dal cuore dei discepoli ogni dubbio, è costretto a presentarsi per quello che è: l'Onnipotente, il Figlio di Dio, il Re dei Re, l'Emanuele, il Dio con noi, l'Alfa e l'Omega, l'inizio e la fine. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Se è vero che il demonio è molto più potente di noi perché è una creatura celeste, tant'è che dicevamo nell'ultima mia riflessione, con lui non bisogna mai dialogare perché ne usciremmo con le ossa rotte. Ecco, se è vero questo, è vero pure che Gesù è infinitamente più potente del demonio. Ed è per questo che quando siamo vicini a Gesù non dobbiamo mai temere nulla. Temere significherebbe non avere fede in Gesù e nella sua onnipotenza. Subito dopo Gesù dà mandato ai discepoli di evangelizzare, di fare altri discepoli. Lui sceglie gli undici, ma da quel momento in poi Gesù vuole che il suo Vangelo venga annunciato attraverso i discepoli. Vuole che la salvezza dell'uomo passi attraverso l'uomo. Da 2000 anni questa missione viene tramandata di generazione in generazione fino ad arrivare ai giorni nostri. E se oggi siamo cristiani e stiamo partecipando a questo incontro di cellula è perché dei discepoli ci hanno fatto diventare discepoli. Ma lo siamo realmente? Siamo realmente discepoli di Cristo? Com'è il nostro essere discepoli? Siamo dei discepoli a tempo determinato, dal al, o siamo discepoli a tempo indeterminato? Siamo i discepoli della quota 100, che poi oggi è 102, cioè quelli che raggiunti i requisiti e una certa età se ne vanno in pensione, o siamo i discepoli del per sempre, fino alla fine del mondo, fino alla fine della nostra vita? In questo brano il verbo andare ricorre due volte. Abbiamo un andare verso Gesù e un andare verso i fratelli. Noi ci siamo fermati solo al primo andare, a quello che ci fa comodo, a quello che ci fa godere pienamente della presenza di Cristo, ma senza mettere un dito all'acqua calda, a quello che non ci compromette, a quello che non ci fa sporcare le mani. O siamo andati oltre, o siamo andati verso i fratelli e con entusiasmo abbiamo annunciato che Gesù è il Signore ed è l'unico Salvatore del mondo. Guardate che non sono domande di poco conto. Il Signore oggi ci vuole scuotere e ci esorta seriamente a rivedere la nostra vita. Il Signore un giorno ci chiederà conto anche di questo. Io non posso incontrare Gesù e tenermelo tutto per me. Sarebbe un atto di puro egoismo che mi farebbe rischiare di perdere Gesù, perché il mio rapporto con Lui si nutre anche e soprattutto del secondo andare. Annunciare Gesù agli altri non fa altro che nutrire la mia fede e rafforzare il mio rapporto con Lui. Il termometro del mio rapporto con Gesù è da come, quanto e quando evangelizzo. Se io ho realmente incontrato Gesù, non posso fare a meno di annunciarlo agli altri. Se non lo faccio, vuol dire che non ho ancora incontrato Gesù. È nei due andare che si completa il mio rapporto con Gesù. Non so se vi ricordate il vecchio logo delle cellule. Era molto bello, era formato da un cerchio all'interno del quale c'era un Vangelo aperto con sopra la scritta «Vieni, vai». E sono queste le due ali che mi consentono di volare in alto. Non si può volare con un'ala sola. Guardate che il Signore oggi non ci sta chiedendo di fare qualcosa di straordinario, non ci sta chiedendo di fare un doppio salto mortale all'indietro. Ci sta chiedendo di fare una cosa che è alla portata di tutti, se no non ce l'avrebbe chiesto, avrebbe interpellato altri. Evangelizzare è la cosa più semplice e naturale di questo mondo. Anche tu, fratellino o sorellina che magari stai partecipando per la prima volta alla cellula, puoi e devi evangelizzare. Non ci vuole una preparazione teologica o titoli particolari per annunciare Cristo. Forse nella nostra mente, ecco, forse ci siamo fatti l'idea che evangelizzare sia una prerogativa dei vescovi, ecco, del Papa, dei vescovi, dei sacerdoti, dei presbiteri in generale. Ma non è affatto così. Ma come evangelizzare? La prima cosa è la testimonianza di vita. Già il mio stile di vita deve parlare da solo e fare trasparire la presenza di Dio in me. Ma attenzione! Non basta solo la coerenza di vita. Alla testimonianza di vita deve necessariamente seguire l'annuncio esplicito di Gesù, Signore, morto e risorto e unico Salvatore del mondo. Deve seguire il cosiddetto kerygma. Ma in aggiunta all'annuncio esplicito, il Signore oggi ci fornisce anche altri strumenti che possono aiutare a fare conoscere a Gesù. Facciamo qualche esempio. Possiamo regalare un libro spirituale. Possiamo invitare il fratellino o la sorellina all'incontro di tutte le cellule. Le possiamo invitare a un corso della scuola di evangelizzazione, a un evento in particolare tipo lo Shekinah, che ormai conosciamo, abbiamo imparato a conoscere bene. Li possiamo invitare a fare un'ora di adorazione nella chiesetta di San Vito. A proposito di questo, guardate che invitare le persone ad adorare Gesù è la forma più alta di evangelizzazione. Significa portarli direttamente da Gesù. Significa portarli direttamente dall'unico che può consolare e risolvere i loro problemi. Abbiamo visto nel brano come i discepoli si prostrarono dinanzi a Gesù per adorarlo. Allora, l'adorazione è fondamentale, una bellissima forma di evangelizzazione. Se non ora, quando? È un titolo di un romanzo di Primo Levi. Se non ora, quando? Quando? Punto interrogativo. Se non evangelizziamo ora, adesso che il mondo sta vivendo un vero e proprio dramma dovuto prima alla pandemia e adesso anche dalla guerra, quando dobbiamo evangelizzare? Svegliamoci, lo ripeto ancora, svegliamoci, esaminiamo la nostra vita e poniamoci un'ennesima domanda. Quando è stata l'ultima volta che ho parlato di Gesù ai fratelli? Quando è stata l'ultima volta che li ho invitati all'incontro di tutte le cellule? Quando è stata l'ultima volta che ho invitato un fratellino o una sorellina alla cellula? Ecco, facciamoci queste domande. Dalle risposte che daremo, capiremo se ci siamo fermati al primo andare o siamo andati oltre. Capiremo se ho conosciuto Gesù, ma me lo tengo stretto stretto, tutto per me, oppure se l'abbiamo annunciato ai fratelli, ai lontani. Poi non ci lamentiamo se il mondo va a rotoli. Si parla tanto di pace nel mondo, ma io cosa faccio per costruire la pace? Un mondo di pace, guardate, non è un'utopia. Basta cambiare il cuore degli uomini. E l'unico che può farlo, chi è, se non Gesù? Che cosa è successo quando Gesù è entrato nella nostra vita? È successo che la nostra vita è cambiata radicalmente. Il nostro cuore è cambiato radicalmente. E se quello che è successo a noi accadesse a tutti gli uomini del mondo, cosa succederebbe? Avremmo la pace nel mondo. Qualcuno potrebbe dire, ma il mio annuncio alla fine non sarebbe altro che una goccia d'acqua nell'oceano. E questo è vero. Ma è vero pure che senza quella goccia d'acqua l'oceano sarebbe più povero. Coraggio allora, andiamo avanti con rinnovato entusiasmo e annunciamo Cristo nei momenti opportuni e inopportuni, con la consapevolezza che Gesù è con noi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Amen, alleluia.